diamo.
Lettura del Vangelo secondo Marco. Ed entrò a Gerusalemme, nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi, che aveva delle foglie, si avvicinò, per vedere se per caso vi trovasse qualcosa. Ma, quando giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era infatti la stagione dei fichi. Rivolto all'albero, disse: «Nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti». E i suoi discepoli l'udirono. Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe. E non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo: «Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri». Lo udirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento.
Siamo a metà del nostro itinerario di Lectio Divina e vorrei, prima di addentrarmi nella meditazione della parola, nell'esercizio della Lectio Divina, sottolineare come premessa un'indagine che è stata fatta in Italia dal Censis a Roma, una specie di rapporto ricerca intitolata «Il Vangelo secondo gli italiani», dove emerge che quasi il 70% degli italiani possiede una copia del Vangelo, ma di questi il 51% non lo apre mai. Se si somma questa percentuale del 51% al 30% degli italiani che non possiede una copia del Vangelo, si arriva al fatto che l'80% degli italiani non ha dimestichezza col Vangelo. Circa un terzo di coloro che vanno a messa non lo conosce. Vuol dire che su tre fedeli alla messa, uno non conosce il Vangelo. Poi dice questo rapporto ricerca che il 44% degli italiani non sa quanti sono gli evangelisti, non quali sono, quanti sono, e l'11% non sa citarne a memoria neanche uno. Dentro a questa scoperta c'è però una buona notizia, ed è che torna l'interesse dei giovani per il Vangelo. I giovani hanno in Italia più confidenza con il Vangelo delle persone di mezza età. Il 70% dei giovani possiede una copia del Vangelo e contro il 65% della generazione di mezzo. E la metà dei giovani che ne possiedono una copia ammettono di leggerlo anche se non spesso, contro il 43% della gente di mezza età. Mi pare di poter dire, da davanti a queste statistiche che c'è molto da lavorare, c'è molto da far conoscere il Vangelo, annunciare il Vangelo, perché si fa fatica e ci si domanda come si fa ad essere cristiani, credenti, praticanti, ma che non conoscono il Vangelo. C'è gente che frequenta, ma non sa chi frequenta. E forse quando io sento degli adulti che dicono, ma i giovani però non vengono più in chiesa, ma mi chiedo, ma noi cosa diamo? Siccome non trasmettiamo nulla, non ci viene dietro nessuno, ovvio. È un po' come se io dicessi, senti per favore, vieni che ti faccio conoscere una persona. E questo dice, ma chi è? Ah, non lo so. Questa è la trasmissione tante volte della fede. Si compiono dei gesti, dei riti, forse perché per un volano si va avanti, ma non si sa bene perché. E i giovani, adesso io non è che voglio prendere completamente la parte dei giovani, ma i giovani non è che si lasciano così prendere per il naso, si dice, ma se tu mi comunichi una cosa che non conosci, cosa vieni a proporla a me? C'è molto da lavorare, io penso, soprattutto per chi crede di conoscere, ma l'aveva già detto Giovanni Paolo II, che la nuova evangelizzazione sarebbe stata più difficile della evangelizzazione, per esempio nei paesi dove non si conosce ancora il Signore, perché la nuova evangelizzazione cade in persone che credono di credere. Ma qui c'è un problema fondamentale, che non si conosce. E San Gerolamo diceva che chi ignora le scritture ignora Cristo. Se io non conosco il Vangelo, io non conosco Cristo. Quindi questa non è una delle tante cose che noi possiamo fare se abbiamo del buon tempo, ma questo è il fondamento, perché dice Paolo che la fede nasce dall'ascolto. Fatta questa premessa, che ci invita a spingerci ancora di più a conoscere il Vangelo, vi invito come al solito a tenere aperta la pagina del Vangelo di questa sera, sempre il Vangelo di Marco che ci sta accompagnando, al capitolo 11, una pagina impegnativa e anche un po' dura, ma non si può evitare la parola o scegliere quella che ci piace di più, o che ci sembra facile da vivere, o che non ci scomoda mica tanto. È la parola che ci sceglie, non siamo noi che scegliamo la parola che ci piace. Guardiamo allora il testo e cerchiamo di dare un orientamento su dove siamo. Gesù è già entrato solennemente in Gerusalemme, è già entrato nella città santa, secondo l'Evangelista Marco, ed è iniziata praticamente a partire da questa pagina l'ultima settimana della sua vita. Quindi noi, mentre ascoltiamo questa pagina, storicamente Gesù sta vivendo quella che noi chiamiamo la settimana santa. Quindi l'ultima settimana della sua vita. E questa settimana, soprattutto i primi giorni, li passava così, il giorno di giorno in città, Gerusalemme appunto, il Tempio. La notte invece fuori, e in particolare o a Betania o sul Monte degli Ulivi. Guardiamo questo brano, proprio guardiamolo e sezioniamolo. Lo dividiamo in quattro parti, non so se vi siete accorti nell'ascolto, però c'è una specie di andi rivieni. Gesù che entra, poi esce, poi rientra. Infatti il versetto 11, prima parte di questa sezione che vogliamo fare, Gesù per la prima volta fa un primo ingresso nel Tempio. Poi ci sono i versetti 12 e 14. Non siamo a Gerusalemme, qui siamo a Betania. Chi è stato in Terra Santa sa che Betania non dista tantissimo da Gerusalemme, ma è un po' fuori. Adesso, con la storia della costruzione del muro, una volta era automatico andarci, adesso invece bisogna fare tutto un giro incredibile. Comunque siamo a Betania e qui viene presentata quella che possiamo definire la parabola del fico. Poi ci sono i versetti dal 15 al 17 ed è, potremmo dire, il secondo ingresso nel Tempio, dove avviene la cacciata dei venditori. E concludiamo, quarta parte, col versetto 18, ed è la reazione della gente, in particolare dei sommi sacerdoti, degli scribi, ma soprattutto della folla, della gente. Ecco, come prima parte della lezione divina, la lezione, noi leggiamo e diciamo cosa dice il testo. E questo lo possiamo fare tutti, Non è che uno dica, ma io non sono biblista. No, possiamo fare tutti, perché questa è una lettura spirituale. Versetto 11, primo ingresso, Gerusalemme e il Tempio, dunque è il cuore, Gerusalemme e il Tempio è il cuore dell'ebraismo. E qui dovrebbe, come tradizione, avvenire l'accoglienza. L'ebreo sa che accoglie chi arriva, chi sale, chi arriva in pellegrinaggio al Tempio. Invece qui si consuma il rifiuto. Gesù entra in Gerusalemme e giunge nel luogo più santo, che è il Tempio. Noi sappiamo che dentro al Tempio c'è ancora il luogo ancora più santo, che è il Santo dei Santi. È interessante, e se volete avete una penna, sottolineate, perché qui troviamo lo sguardo di Gesù, uno sguardo senza parole. Viene detto il versetto 11, dopo aver guardato ogni cosa attorno. Dovete immaginare come se una persona dovesse entrare dalla porta della nostra chiesa e magari viene qui davanti e, mettendosi qui davanti, essendo la chiesa molto grande, ha uno sguardo, noi diremmo, circolare, perché guarda proprio tutto l'orizzonte che gli sta davanti. Uno sguardo circolare a cui non sfugge nulla, perché quando Gesù guarda, Gesù vede. E non dice una sola parola. Ecco, il titolo di questa sera è questo, lo sguardo senza parole. Che cosa vede nel luogo dove dovrebbe risaltare la gloria di Dio? Che cosa vede? Non possiamo dire nulla, perché non ha detto niente di bene, per ora non ha ancora detto niente di male. Guarda, osserva, ma questo sguardo senza parole parla. Seconda scena, a Betania. Parola Betania vuol dire casa del popolo. povero. E viene detto al versetto 12 che mentre uscivano da Betania Gesù ebbe fame. Gesù ha fame. Vede un fico da lontano, un albero di fichi, un albero che non ha frutti e lo maledice. Questa maledizione è come una parabola e come tutte le parabole non vanno rilette secondo quanto avviene storicamente, ma secondo quanto la parabola nasconde una verità. E questa maledizione, dicevo, è come una parabola che esprime plasticamente il giudizio di Dio su Israele. Quindi di per sé non è una maledizione alla pianta del fico. Anche perché noi diremmo, senti, pretendi dei fichi, ma viene detto, non è, al versetto 13, non era infatti la stagione dei fichi. Insomma, non puoi chiedere l'impossibile. Ma non è questa, se noi entriamo in questa dimensione proprio della pianta, dei frutti, non riusciamo a venirne a casa. La parabola sottolinea praticamente che al Signore, attraverso l'immagine del fico, vuole dire la sterilità di Israele, cioè una vita piena di foglie ma che non dà frutto. Penso che tutti voi ricordiate quell'immagine della Genesi quando Adamo ed Eva si accorgono di essere nudi e si vergognano perché Dio sta scendendo a passeggiare nel giardino, loro si nascondono perché erano nudi. Dice l'autore del libro della Genesi che a un certo punto vengono chiamati: dove sei? E Adamo e sua moglie intrecciano delle foglie e si nascondono dietro le foglie, coprono la loro nudità. Il versetto 14b dice che i suoi discepoli l'udirono, cioè sentono la maledizione. E la maledizione è questa: nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. E i discepoli sentono questa maledizione. La lezione sembra quasi essere impartita loro, non al fico. La parabola raccontata ai discepoli non è un'arrabbiatura di Gesù che si è alzato male quella mattina. Terza scena, l'ingresso secondo. Attorno al tempio c'era di solito il mercato, autorizzato dai sacerdoti, ovviamente con grossi vantaggi. Quindi c'era il tempio, voi uscivate dal tempio e intorno c'era il mercato. E trovavi qui dentro i cambiavalute, i quali non sono i nostri cambiavalute che ti cambiano i soldi perché non hai gli spiccioli da dare in chiesa. Dice: ho 50 euro, mica posso dare 50 euro in chiesa, vado a cambiarli. Così se mi danno qualche moneta di bronzo posso mettere dentro. E no. Qui cambia valute, cosa facevano? Ai pellegrini dovevano cambiare il denaro greco o romano perché era considerato impuro e quindi veniva dato una moneta che poteva essere data al Tempio, non doveva essere però né greca né romana, perché è impura. Anche i soldi, secondo la mentalità degli scribi, avevano una loro purezza o una loro impurità. E poi c'erano dentro i venditori di colombe. E quando, per esempio, una donna aveva partorito e doveva andare a ringraziare, avete in mente la presentazione del bambino al Tempio e la Madonna ringraziava per il dono della maternità. Oppure qualcuno andava al Tempio per ringraziare per una guarigione ricevuta. Doveva o portare i soldi, oppure, se erano poveri, offrivano.